Va bene. Ci sono delle... In questi approfondimenti ci sono varie chicchette, di varie tipo e natura raccolta negli anni, Alcune carine. Vabbè, allora, torniamo a noi. Allora, parlavamo dell'induttivo e deduttivo, in poche parole. Qual è la storia di Bill Gates? Perché è una storia interessante. Lui è uno studente di Harvard attorno agli anni 75-76, più o meno. Ovviamente molto compallino della matematica, e in qualche maniera, quindi la scena innanzitutto è molto diversa, non è la scena californiana in cui abbiamo visto, diciamo, questo mondo libertario dei club, quel manifestino circostilato, i garage, eccetera, eccetera, eccetera. Ma è un mondo molto diverso, perché siamo dall'altra parte, siamo nella East Coast, Boston, una città, come dire, in cui i legami con il vecchio mondo sono più forti di quanto uno possa immaginare. Comunque, insomma, per farla breve, il luogo di alcune di queste grosse anche istituzioni universitarie, come Harvard, l'MIT, sono a Boston, anzi a Cambridge, per la precisione. Comunque, in questa situazione, più o meno, qual era la faccenda di questi computer hobbistici di cui abbiamo visto prima dell'Apple, diciamo, la nascita, è che ogni volta per farli cominciare a funzionare li dovevi prima dare un cosiddetto set di istruzioni, cioè prima queste macchine, tipo questa qua, prima gli dovevi dare tutto un set di istruzioni per fargli capire qualche cosa, cioè proprio come configurazione iniziale, dopodiché cominciavi a dirgli uno a fare dei mini programmini. Allora, tutto questo set di istruzioni iniziali prende progressivamente il nome di sistema operativo, cioè un modo in cui la macchina sappia una serie di cose che le servono poi a fare girare, o come si dice in gergo, a far funzionare degli applicativi specifici. Ma prima di tutto la macchina deve avere coscienza pure di sé, no? Deve sapere che esiste, se no sono soltanto impianti, no? Deve sapere una serie di cose affinché si crei un mondo in cui i vari applicativi possano funzionare. In due parole, questo processo era un processo che ogni volta doveva essere fatto, e ogni volta era fatto in maniera diversa. La ideazione forte di William Gates, Bill Gates, giovanissimo, età di 21-22 anni, credo che abbia un anno in meno di uno o due anni in meno di Steve Jobs, non sono sicuro, comunque l'età è quella, 20-21enne, è di scrivere una volta per tutte un linguaggio descrittivo di queste operazioni iniziali. Descripting operating system, no? Cioè un messaggio descrittivo di questa, diciamo, sistema. E quindi lui scrive, diciamo, in maniera più evoluta, più raffinata e più pulita, come può fare un 21enne, 22enne studente di matematica o informatica, adesso non ricordo, però nell'ambito scientifico, questa cosa. Quindi è un'intuizione abbastanza, diciamo, logica da un certo punto di vista. Creiamo questo sistema descrittivo una volta per tutte, che si possa appoggiare su una, adesso non ricordo lui in particolare su cosa l'aveva, era l'altare, sull'altare, uno di questi primi. Dopodiché, che cosa resta di fare, ragazzi, per i giornali? Una cosa difficilissima. Che fa? So che adesso lo vende, giusto? Qual è la cosa base? Bene. E quanto me lo posso vendere con un linguaggio descrittivo di questo tipo? Forse 5.000 dollari, forse 10.000 dollari, forse 15.000 dollari. Che fa Bill Gates? Lo vende per 15.000 dollari o qualcosa del genere? Perché anche qua c'è uno di quei trucchi di padre. No, perché lui ha, per fortuna sua, un padre legale che gli costa la questione. e la questione non si imposta con una vendita, ma si imposta con una royalty. Che vuol dire? Che ogni volta che tu compri questo sistema paghi una royalty, cioè una percentuale che ha creato, diciamo, il sistema descrittivo. Quindi, mentre apparentemente i $10,000 sono molto più appetibili piuttosto che $1 a licenza, o $5 a licenza, o $3 a licenza, adesso non so quant'è, o $20 a licenza, non lo so, in realtà sul long run crea una piccola differenza, come tutti sappiamo. Allora, questo è il passaggio, il primo passaggio. Il primo passaggio è come nell'altro caso, che il salto viene fatto perché c'è un joint venture di una persona che mette dei soldi nel progetto di dei giovani, diciamo, creativi nel garage. In questo caso invece il passaggio è l'avvocato, il padre legale che imposta il discorso delle royalties, e come dire, sono delle cose iniziali che poi portano conseguenze che uno vede fino ad oggi, no? E che cosa succede? Succede che questa cosa sta più o meno ok, si crea una piccola coppa, ma c'è un grandissimo salto, un grande salto di scala. Ah, ecco, scusate, un'altra cosa molto importante. Avviene una bizzarrissima inversione, che è l'inversione, diciamo, cioè mentre tutto il sistema, diciamo, è cogitato da Jobs, attraverso il computer, eccetera, è un sistema che proprio perché funziona per salti e per via deduttiva deve essere in qualche maniera chiuso, è proprio il sistema della chiusura che è la sua forza. Perché se io faccio un progetto, giusto? Un progetto e lancio, diciamo, un'ipotesi al di là, se mi preoccupo di tutti i miliardi di compatibilità, non lo farò mai, lo devo fare chiuso, lo devo fare nuovo, mi spiego. Quindi, quando si è fatto l'ipotesi o altre cose del genere, in pratica che cosa? Compatibilità, sostanzialmente zero, compatibilità all'interno del suo sistema. È un attimo, è un discorso, come dire, che è anche un punto di debolezza, ma è anche un punto di forza, come tutte queste cose. Invece questo sistema, la sua, diciamo, caratteristica basilare è che è un sistema, come dire, indipendente dalle macchine. Cioè non è che è un sistema descrittivo in cui la tecnologia della macchina può essere abbastanza basilare e lui funzionare sopra, in due parole. Questo basta non creare proprio cose dell'altro mondo, in realtà lui è un sistema descrittivo molto generalista, ecco, diciamo così, una parola forse per far capire, molto generalista. Quindi, per una serie di ragioni, siccome è stato, come dire, il primo sistema descrittivo di livello maturo su questa nuova generazione, viaggia in maniera, diciamo, abbastanza diffusa. Ma il grande salto avviene quando l'IBM finalmente dai punti di vista suoi, cioè nel 1981, decide di andare, mi credo nell'81, decide di andare di scendere in campo con un personal computer, e questo è il primo personal creato dall'IBM, credo il primo, credo che siamo nell'80, nell'81. E questo famoso PC, creato dall'IBM, quindi creato dalla corporation che aveva il tipo col taschino, vi ricordate, tutto l'apparato, cioè è la grande corporation americana, che nell'attimo in cui decide di entrare dentro il discorso del personal computer, c'è tutta una rivoluzione in realtà, perché tutta l'IBM si muove, così dire, per una cultura del business, della cosa del mainframe, non certo, è una cosa come lì, capito? Noi famo i portaerei, diciamo, di cultura aziendale, e adesso ci metti a fare barchetta a vela, cioè immaginate che cosa vuol dire, ecco perché ci hanno messo tanto tempo, è un'accettazione proprio di un cambiamento di struttura aziendale, no? Quindi, dalle portaerei invece capiscono che siccome la rivoluzione è avvenuta, nonostante tutto il mondo delle portaerei è passata comunque, a un certo punto tanto vale adeguarsi. e quindi nascono con la potenzialità, diciamo, di una ditta di questo tipo i personal della IBM, e nascono però, e qua avviene l'altro salto, adottando lo standard di Jobs, e questo è il grande salto. E quindi da quel punto in poi quello che era un business comunque limitato diventa un business esplosivo di enormi numeri. Per cui avviene questa, diciamo, interessante inversione di cui discutevamo, che gli uomini più ricchi diventano neanche quelli che fanno l'hardware, ma quelli che fanno il software, come è stato per una lunga fase, perché attraverso questo sistema delle royalties, eccetera, oggi ci sono anche un film che io ho visto, che non è un capolavoro, però è interessante perché descrive, non so come si chiama, come? Esatto, I pirati della Silicon Valley, che racconta queste storie. Ogni tanto si vede anche William Gates, se non sbaglio, no? Si vedono anche loro, si vedono negli uffici, a Seattle, cioè non è il capolavoro, indubbiamente, però a tempo perso si può pure vedere, ma più o meno... La storia non è molto diversa da questa, gli elementi salienti sono questi. Queste sono foto interessanti, no? Perché se dà l'idea di che ne so, capito? Non lo so. Adesso c'ha 21 anni. Cioè, ma oltretutto è proprio un ragazzino. Oh. Di sta per un sacco di cose in questo contesto. Innanzitutto sta per descriptive, ma soprattutto la bizzarra contraddizione in termini è la seguente. Che se c'è una maniera anti-informatica e antideduttiva per entrare in rapporto con il computer e l'informatica, questo era il DOS. Cioè il DOS è una specie di linguaggio proto-industriale, da un certo punto di vista, no? È un linguaggio in cui, per farlo funzionare, questa macchina, tu dovevi avere una precisione assoluta, no? Di terminologia, di punteggiatura, di statement, tutta una cosa così. Cioè, dovevi dire apri un determinato file, quello deve essere scritto in un determinato modo, se no quello non si aprirà mai, come alcuni di voi hanno smanettato con questi sistemi, sanno benissimo. Quindi è un sistema assolutamente prescrittivo e descrittivo. Da un certo punto di vista, più industriale di così, più induttivo di così, non è possibile quasi. Anzi, tutta la sua logica era questa. È esattamente il contrario. Dei presupposti di cui parlavamo, per cui per una certa fase è nata questa bizzarra idea, del tutto assurda storicamente, si è creata soprattutto una parentesi, diciamo, nell'evoluzione anche della cultura del rapporto col computer, eccetera, che in una fase storica, anni 50 e 60, siccome c'erano pochi pionieri di altissimo livello, che lavoravano o nel campo musicale, o nel campo artistico, o nel campo anche della visual art, eccetera, ma di altissimo livello, con questi primi computer, loro avevano una visione estremamente olistica, umanistica e cibernetica, come chiamarlo, di questo rapporto con il computer. D'accordo? Proprio perché loro erano di livello talmente alto che avevano già la visione chiara di che cosa succedeva. Ma poi, quando a un certo punto è andata tutta questa cosa, e in questa bracket, diciamo, inizi anni 80, nasce il DOS, e contemporaneamente anche i sistemi operativi e gli altri tipi erano sistemi operativi, diciamo, sostanzialmente descrittivi, meccanici e intuitivi. Quindi, lo ospitavo dei computer, ma tenetevi lì.
Chiedetevi, ma chi li voleva? Perché implicitamente alla mia generazione, per esempio, ma tenetevelo, ma chi lo vuole? Questo era uno schermo nero, in cui Vannucci inchinava in dei puntini. Dopodiché, certo, gli amici entusiasti dicevano, ma guarda che questa è un'enorme rivoluzione, io qua programmo, faccio di quest'anno, sempre a fare tutte queste, diciamo, queste cose arcane, per tirar fuori una pianticella, cioè, ma io ce l'avevo gli amici così, e tirano fuori una pianticella, diciamo, che mettevano prova, no, veniva prova, no, è possibile, e quindi è completamente interessato a tutta questa cosa. E quella pubblicità che abbiamo visto prima, come dire, quello col calattino, con la cosa, c'è cioè quella strana cosa, il mondo era quello, cioè, ripeto, schermo nero, il fatto dello schermo nero è fondamentale. Schermo nero, puntino, e poi entra a entrare dentro questo esoterico linguaggio. Cioè, portava poco, a me poi sono zero. Quindi, in questa fase in cui cominciano a esistere i computer, però in realtà sono computer descrittivi, come dire, industriali, induttivi, che hanno una logica che è completamente poco interessata. Tanto è vero che poi i nostri amici che lo utilizzavano, ovviamente, come tendevano a utilizzarli? Sostanzialmente in una logica meccanica, ripetitiva, o molto analitica, molto analitica, molto analitica. Quindi questa è una cosa, come dire, interessante. D per deterministi, naturalmente qui c'è il diavolo e l'acqua santa, no? Come si sa, il mondo è diviso in diavolo e acqua santa. E la figura di Bill Gates per una lunga fase, all'interno di un mondo che era molto più, in cui lo scontro era molto più forte, invece 15 anni fa, chiaramente questo era debil, no? Era tutto quello che non doveva essere, no? Poi nel frattempo le cose sono molto più ibridate, lui è diventato anche una persona molto attenta a tutta una serie di fenomeni sociali, eccetera, eccetera, adesso ovviamente non fa più neanche questa cosa, quindi le cose sono diventate molto meno, no? Molto meno. Allora, che cosa succede? Qua sono tutta una serie di cose, vabbè. Facciamo questa prima. Che cosa succede nel frattempo? Succede che ci sono dei nuclei di ricerca fatti, ma pochi, che si creano un problema diverso. Che problema si creano? Dicono, ma io con questo computer come mi interfaccio? Cioè, che tipo di relazioni c'è da avere con questo schermo? Ma può essere che devo proprio lavorare per forza di cosa con questo sistema? Che poi già l'altra sera è un avanzamento, no? Abbiamo visto che il mio amico che ha fatto la cupola l'ha fatta con le schede perforate, però c'è una l'avanzamento. Siamo proprio delle schede perforate direttamente in una certa fase, no? Una certa fase mia è remota, non è così remota. In cui quindi all'interno di questo contesto già c'è il dosso, è già, capito? È già un miracolo. Comunque, diciamo, ci sono questi centri di ricerca, di cui uno dei più importanti lavora su un'altra cosa che voi date completamente per scontata. Qua, e questo è interessante perché ci sono tutta una serie di date di evoluzioni, di cose quando sono state scoperte, eccetera. Comunque, la sostanza qual è? Che cominciano a lavorare su un'interfaccia diversa, e soprattutto questa persona è una persona molto importante, che si chiama Douglas Engelbart. Questo signore, in uno di questi laboratori, inventa il mouse. Finalmente. Inventa il mouse. E a che serve quell'immagine che poi, diciamo, nel mio immaginario è sempre stata molto presente?
Ah, ecco. Questa immagine serve a spiegare il concetto di augmentation, che è un concetto fondamentale quando si lavora con gli strumenti, cioè vuol dire che c'è uno strumento che aumenta le tue potenzialità e degli strumenti che non aumentano le tue potenzialità. Allora dice questa, è prova a scrivere una lettera con questo sistema qua, certo che la scrivi, no? La scrivi, però, Dio santo, se ti raffredda tutto, cioè immaginate... Cioè, la posso scrivere tecnicamente, però, insomma, immaginate un po', d'accordo? Allora, questo discorso, in qualche maniera, dell'augmentation, del rapporto allo strumento, è, diciamo, una cosa che porta a questa scoperta, che è la scoperta del mouse, che uno dice, vabbè, no? Cioè, siete nati col mouse, voi siete nati, ripetiamo, siccome siamo nel 99, voi siete nati attorno al 89, no, 89, no, 85, sì, grosso modo siete già la generazione del mouse, il che è un fatto fondamentale. Cioè vuol dire che voi non ve lo ricordate neanche quando è arrivato il mouse, non ve lo ricordate. Mentre io mi ricordo quando è arrivata la televisione, pensa un po' che differenza. Io mi ricordo, ma è un fatto fondamentale. È un fatto fondamentale, sapere quando è arrivata la tecnologia, perché prima non c'era, e poi è arrivata la televisione. Voi pensate un po', siete nati col mouse, già il mouse c'era, nel vostro paesaggio originario il mouse c'era, pensa. No? Allora, il mouse, questo il mouse l'avevamo assolutamente per scontato, figurati, invece non è per niente scontato, il mouse non è per niente scontato. È una grande invenzione e che si lega in tutto questo discorso, quindi si lega in piccoli gruppi di ricerca finanziati, se capisce bene perché da chi, che fanno queste strane, bizzarre scoperte. Ah, tra parentesi, riguardando la lezione su Boole, il computer, la tessitura, ho aggiustato un po' di cose su tutta la faccenda. Perché, te la dico subito, se no poi me la scordo, è abbastanza interessante. Ecco, la cosa che era importante che essere un po' più precisi è in questa faccenda qua. Boole riscopre il sistema binario, non l'aveva scoperto lui. Chi l'aveva scoperto? Chi aveva formalizzato questa follia? Leibniz, proprio, capito? Uno dei massimi. Cioè Leibniz, no, io l'avevo detto adesso perché non me la ricordavo, ma la sapevo, no? E quindi aveva attribuito a Boole la questione del codice binario, d'accordo? In realtà Boole a sua volta ritira fuori questo formalismo che aveva fatto Leibniz, uno dei pilastri del pensiero scientifico, no? In quella fase in cui la scienza comincia, quindi l'aveva fatta Leibniz in realtà. Quello che scopre lui, non so se qualcuno ha visto gli appunti, chiudiamo qua la faccenda, che cosa riscopre lui? Scopre come organizzare logicamente. La cosa importante di Boole è che scopre i modificatori, land, or, le condizioni ipotetiche, cioè scopre come fare il linguaggio, cioè non è tanto il codice binario, no? Scopre come formalizzare le varie condizioni che servono nella programmazione. E poi tutte queste cose ha bisogno di un altro secolo prima di essere messa a regime col sistema, diciamo, elettrico. Questa, diciamo, per la precisione. E poi uno si chiede sempre qual è la differenza tra questo sistema e il sistema Morse. C'è una differenza, e la differenza sapete qual è? Che il sistema binario è ancora più astratto. Cioè la cosa bizzarra è questa, che quanto più diventano astratti, quanto più sono minimali i linguaggi, tanto più potenti sono. Siccome il sistema Morse in realtà si basa su 5 segni e non su 2, perché c'ha le pause di diversa lunghezza, la sostanza è questa, il codice binario è ancora più avanzato rispetto, infatti è stato il codice binario a essere adoperato e non il codice Morse. Il codice Morse peraltro è enorme invenzione, perché immaginate un po' questi, no? Sono inventati il sistema elettrico e sono riusciti abbastanza presto a formalizzare una maniera di parlarsi col sistema elettrico degli impulsi. Torniamo a noi. Allora, abbiamo visto che qui ci sono tutte queste faccende del... Non basta il mouse, però. Non basta il mouse. Perché sul mouse, su uno schermo nero, ma che ce fai? Giusto? Devi avere un sistema. Non basta il mouse come invenzione tecnica. Sì, lo faccio, vabbè, ma dopo? Se non cambio tutto, non ci faccio niente col mouse, di per sé, lo capite? Devo avere un sistema di interfaccia che non è basata sul codice, ma in qualche maniera mi permette di far questo, mi permette di avere un rapporto grafico. Questa è la sostanza, grafico, in cui lo schermo non è più nero, ma è illuminato. E questo problema è un problema fondamentale, fondamentale, proprio perché apre a quello che a noi interessa alla fine, come capirete in seguito. Allora, qui che cosa succede? E credo che questo nel film ci sia. Succede che negli anni 60 e 70 la Xerox non è che fa i miliardi, di più, no? Perché? Perché il mondo della fotocopia esplode, no? Fotocopia, vedi tutti qui, pure la fotocopia, tutto il mondo della fotocopia. Quindi le ditte che stanno all'avanguardia su questo sistema non è che fanno la lira, fanno imperi economici. Quindi all'interno di questi imperi economici, vabbè, vogliamo creare un piccolo gruppo di ricerca, ma sai, chi creiamolo? Va bene? Allora, qual è il tuo gruppo di ricerca? È un gruppo di geniali persone che mettono insieme sostanzialmente quello che noi abbiamo oggi. Diciamo, nelle linee essenziali, quello che noi abbiamo oggi. Cioè, che cosa? Un'idea che io posso adoperare sistemi grafici di puntamento sulla tradizione del mouse, di Engelbart, eccetera. Questa idea si accoppia a un'altra idea, che è l'idea dello schermo luminoso, è l'idea delle finestre, ma soprattutto a un'idea, che lo schermo diventa in qualche maniera, e qua casca per la prima volta sta parola, bitmappato. Cioè lo schermo non è un buco nero, ma è una superficie bitmappata, cioè che il computer conosce i vari punti, ed è una bitmappatura, e questa è la cosa bellissima della tecnologia, che è da un punto di vista grafico e visuale. E dall'altra, contemporaneamente, è semantica e sostanziale. Tant'è vero che questo è un sistema grafico che io posso prendere e trascinare. Quindi lui ha una conoscenza del fatto che questo è attivato non soltanto graficamente, anche se l'arrivo è grafico, ma comunque c'è la possibilità di avere contenuti e che popò di contenuti. Questo ragionamento muove questo mondo, che è un mondo dello schermo che finalmente diventa luminoso, che ha un sistema di puntamento e che è allo stesso tempo grafico e di contenuto. Cioè puoi attivizzare azioni di contenuto, di qualunque tipo di contenuto, ma allo stesso tempo è grafico. Ed è gestibile in questa determinata maniera. Allora, quello che vedete in questa immagine è proprio questo, la base di quello che noi vediamo. Il sistema delle finestre, un sistema che è grafico, eminentemente grafico, e allo stesso tempo di contenuto, un sistema che può essere sopravvenibile e gestibile. E che ci faccio? Niente. Non ci faccio niente. Me lo tengo lì, nel park, lo evolvo, ma lo metto dentro, quelli che fanno le fotocopie, che hanno fatto i miliardi con le fotocopie, riusciranno mai a fare un salto deduttivo? No, non lo fanno, perché il loro mondo è il mondo delle fotocopie. E quindi questa roba sta, come dire, negli anni 70, perché credo adesso non so esattamente le date, ma comunque si evolve negli anni, non è che lo fanno in un giorno questo sistema, lo fanno in questo PARC, che è un gruppo di ricerca della Xerox. Dopodiché la sta. Dal punto di vista del marketing, questa cosa non gli evolve mai, rimane là e buonanotte a secchio. A questo punto che cosa succede? Succede un fatto. Il fatto importante è questo, che il nostro Jobs, cioè personaggio deduttivo e prensile per antonomasia, ormai siamo negli anni 82, credo, dunque, 82, perché quello è nato nell'83, credo che la visita di Jobs al gruppo PARC sarà 80-81, qualcosa del genere, più o meno, posso sbagliare un po', più o meno. Lui va e vede questa cosa, vede questo sistema e questa rivoluzione, che è una rivoluzione fondativa non soltanto per i sistemi MS-DOS, IBM, ma anche i sistemi Apple, dal punto di vista del sistema operativo e dell'interfaccia computer, era più o meno analoghi, non è che sbagliavano, era più o meno la stessa cosa in quella fase. E decide di fare un enorme salto. E qual è il salto? Portare quello che in quel momento è come se fossero una sperimentazione che fanno della roba astronautica, cioè che prende dei dati, cioè quella era un piccolo gruppo che fanno questa sperimentazione. La ditta che l'ha promossa, cioè la Xerox, non gli interessa niente di questo sistema, e invece Jobs ha il salto deduttivo, che poi lui fa tante altre cose, compreso di cose, di cose, tutte altre cose che sono altre che mi sono. Cioè, quello che dice, ma caspita, ecco come deve essere fatto il salto al computer, deve essere grafico. Deve essere luminoso, grafico e deve avere un'interfaccia, come si chiamava in quei momenti, umana. Che vuol dire che non facevi open slash c copy slash punto top eccetera, ma deve essere. E perché questo è così importante? È così importante perché banalizzando il notaggio si è comprato a quel punto, se proprio dobbiamo, diciamo, rendere l'immagine vivida. La prima volta che ho detto questa cosa è un po' fortuna, però è divertente, si può anche accettare. Cioè, e infatti è proprio così che è avvenuto, è esattamente così che è avvenuto. La nascita di questi computer di nuova generazione, non neri, immediatamente creavano con una persona con un interesse visuale, ovviamente visuale, perché faceva il suo lavoro e non il programmatore o non, diciamo, l'architetto con la fissazione dei numeri, creava una forte attrazione. La prima attrazione era proprio questa cosa della luce, che voleva dire la luce, voleva dire la possibilità di avere dei sistemi grafici e quindi la possibilità di operare graficamente per via grafica e non per via, diciamo, deterministica. Questo è tanto vero che io ho dei titoli di cui non vi parlo mai, ma di un titolo parlo, e cioè io sono e ho il diploma di Steve Jobs, che anche ho perso, ma da qualche parte ci sarà. Io sono uno dei primi 10.000 studenti al mondo del computer network e ho il diploma di questa cosa. Titolo che, come vedete, è molto pesante e che adopero, ha ragion veduta. Allora, non ne adopero altri, ma questo l'adopero. Allora, niente, era gratis.
Era... No, no, aspetta, no, adesso vengo quanto l'ho pagato, che è un fatto molto... No, ho pensato quanto avevo pagato il titolo. No, no, il titolo è come un cavalierato, lo meriti. Allora, che fatti no, i capoli? Perché me lo ricordo.
Tu, innanzitutto una piccola cosa che è importante. Dunque, io a quei tempi ero... Dunque, parliamo dell'84, io ero uno studente master in America, d'accordo? Avevo vinto una borsa di studio e facevo un master in America. Ero arrivato nel settembre, no, ero arrivato nell'agosto del 1983 in America, ero stato messo in una specie di campo di internamento per insegnarmi un po' l'inglese. Però io stavo lanciato nel campo a fare questo determinato master. E scopro, ahimè, io architetto, che questo master non era un master di architettura come tu pensavi, che io pensavo generalmente fosse, ma era un cosiddetto master of science. Quindi era tutto un master impostato su economia, statistica, tutte le materie terrificanti, anche perché io avevo una certa età, vabbè, comunque, insomma, questa cosa. E dentro questa cosa c'era anche molto computer. Ma era computer impostato via schermo nero, via terminal, via programmazione Pascal e via tutte queste altre cose. Che quindi uno, insomma, chi lo faceva, meno lo facevi, meglio era. All'interno di questo contesto, un mio amico e compagno di classe, esperto di computer, mi disse: sai, sta per uscire un computer di nuova generazione. Poi ho detto, però ne parlo in maniera molto entusiasta. Adesso vedo quanto costava, perché non è molto. E poi mi disse: sì, guarda, sta uscendo qui. Ancora mi ricordo la rivista che presentava questo computer, che mostrava appunto queste cose grafiche che a quel tempo erano assolutamente innovative, cioè era concepibile, no? Perché se lavoravi sui termini via Pascal, ma se faceva qualche riga, ma le dovevi programmare. Allora, all'interno di questa cosa mi disse: è uscito un computer, e fino a qua tutto bene. Però a un certo punto lo vidi, e il problema fondamentale era vederlo, questa è stata la cosa, perché ero nei grandi magazzini, una specie di Rinascente, in questa città di Pittsburgh, che è questa città, e i magazzini Kaufman, che sono gli stessi, è il cliente di Fondi Water. Questo funzionava per validare, a un certo punto c'è stato, chissà perché, nei grandi magazzini, suo computer. E diciamo, questa cosa, io ricordo molto questa immagine, proprio l'immagine era importante, era come una lampadina accesa, era una cosa diversa, perché era un'immagine grafica, capito? Era una diversa, una specie di Madonna per un architetto, perché dovete ragionare sempre questo ragionamento, comunque per un architetto, perché per quello che fai l'altro che gli importa, invece per un architetto questa cosa era grafico, era molto importante. Allora diciamo, decisi di fare questo salto e vediamo quanto costare, cioè comprare, cioè questo computer costava molto, io ovviamente avevo pochi soldi. Allora, il computer costava, se ben ricordo, una cosa come 2450 dollari del tempo. Quindi, se noi vogliamo, diciamo, oggi il dollaro sta, diciamo, oggi sarebbe in euro, diciamo, 3200, ma proprio a voler essere, diciamo, però noi parliamo di Italia, parliamo del 1984 al 2009, se noi facciamo il paragone con la benzina ci si via il colpo, perché come se fossero un litro di benzina, allora costerà 25 centesimi, fate il conto, questo vi viene a costare, cioè come se oggi fosse 30.000 euro, non costava 30.000 euro di oggi, però è come se oggi comprassi una cosa, secondo me, 4.200, 4.300, come se costasse una cosa del genere, una cosa dispendiosa, ma comunque sia, nei limiti delle possibilità, no? Era come se costasse, secondo me, la cosa più giusta è dire come se costasse 4.200, 4.500 euro, cioè molto, molto, ma non 30.000, cioè non sarebbe giusto fare, no, capito, non è come se costava così. 4.200, 4.500.
loro ti offrivano un ribasso, questa era la chiave, cioè se tu facevi parte di alcune università ti davano un ribasso, e questo era un elemento fondamentale nella meccanica dell'acquisto, perché, come dire, o compri, costa tanto, ma se c'hai lo sconto, era una cosa... Allora, chi faceva parte dell'università aveva uno sconto, e invece il 2004 forse costava 1950, fa finta, che ti davano, questa è la cosa bella, che cosa ti davano con 1950? Che cosa ti davano? Ti davano questo, ti davano una scatoletta, che era questa, di cui la dimensione dello schermo era, se ricordo bene, 12 inch diagonale, credo, 12 inch diagonale, cioè è più piccola di un normale personal di oggi, molto più piccola di questa, molto più piccola di questa, questa è un 15 inch diagonale, è circa 12 inch diagonale, molto piccola. Dopodiché c'era un unico slot che conteneva una nuova tecnologia, cioè un dischetto che era rigido, che forse alcuni di voi avete mai visto quelli morbidi? No, vostro papà, qualcuno ce l'ha quelli morbidi. Una volta erano morbidi, invece questa era una tecnologia rigida, cioè aveva un contenitore, un case di plastica, e dentro era il disco magnetico, che andava qua dentro. Quanta roba c'entrava dentro? Questa è la cosa bella. Eh? 1,44. Beato lei! Magari 400 grappa c'è stava dentro il dischetto, e che cosa ci doveva andare dentro il dischetto? Questa è la cosa più bella. Ci doveva andare a sistema operativo, b almeno un'applicazione per farci qualcosa, perché se no siamo fermi da solo, non facevi niente, più B, un'applicazione a scelta, o MacRight, o MacPaint, perché due ce n'erano, o l'una o l'altra, perché se mettevi entrambe le applicazioni, cosa che teoricamente potevi mettere,
ai, è divertente.
Cioè, che cosa succedeva? Che te ne mandava per il tuo documento uno spazio dai 10 ai 15 K. Cioè, ti rimandava, capito? Se tu toglievi una delle due, allora, dai 10 a 15 K saltavi a una dimensione tipo 60 K. Cioè, una cosa grossa. Quindi avevi un unico slot che conteneva un dischetto di 400 K. Poi dite perché i vecchi sono attenti al risparmio? È caro, perché sei quasi tutto, sei stato abituato, cioè educato, a gestire 400 K. E io vi chiedo, mandatemi una piccola foto, e voi guardate, 2008, io vabbè, d'accordo. Allora, dentro questo sistema, tu dovevi vivere, cioè dovevi lavorare, e questa è la cosa interessante. E la cosa più divertente di tutte è che noi lavoravamo realmente, questa è la cosa divertente. Cioè come facevi? Lavoravi. E come facevi? Dovevi fare, innanzitutto però perché lavoravi? Perché facevi delle rivoluzioni epocali. Cioè, questo è il discorso del caso. Cioè tu non avevi mai fatto le cose che potevi fare allora, questo è il problema. Cioè prima le potevi fare, prima le potevi fare. Quindi nel mio caso che cosa ho fatto per circa un anno? Ho fatto un documento che poi era la mia tesi di dottorato, di master, che poi è diventato un libro, non importa niente questo, in cui avveniva questo incredibile fenomeno che io potevo impaginare, cosa che non si era mai vista nella Terra, e potevo soprattutto inserire nello stesso documento informazioni grafiche e informazioni testuali, e non si era mai vista la cosa del genere. Quindi era molto importante, oltre al discorso di se potessi lavorare con un buon processo, che era un'altra cosa, perché prima lavorava anche a scrivere. Quindi tutto questo discorso era così importante da giustificare una serie di cose. Ad esempio, un documento, per farvi un esempio, questa mia tesi era fatta di 150 pagine, no? Sapete quanti file erano? Saranno stati 120 file. Perché? È semplice. Perché? Che cosa succedeva? Perché io non vi ho parlato della ROM. Tutta questa faccenda aveva
128 K di RAM.
No, no.
RAM. Cioè la memoria che noi oggi la chiamo megabyte, no? 1, 2, 6, 10 megabyte di memoria. Allora era 128. 128 vuol dire un decimo di un mega.
Giusto?
Quindi era proprio una memoria piccolissima. Quindi non soltanto c'era una memoria molto piccola, c'era una memoria minuscola, 128K. C'era 400K di memoria complessiva che ti portava a essere a poter lavorare su 50-60K. E ogni volta tu potevi avere due soluzioni. Avevi due soluzioni. Soluzione A. Avevi tanti dischetti con sistema operativo e programma e uno o due file. Questa è una soluzione. Quindi ogni volta che il file tu creavi doveva essere in tanti dischetti con tutto il sistema operativo, giusto? Oppure soluzione B. Il file richiedeva su un altro dischetto in cui richiedevano più di un file, ma in questo caso avveniva una delle cose più drammatiche dei primi utilizzatori di computer, che era il cosiddetto swapping. Che cosa vuol dire? Che tu praticamente dovevi, avendo un solo slot, per passare il file da uno all'altro, che faceva? Questo prendeva un piccolo pezzo di informazione, lo metteva nella RAM. Tu inserivi il dischetto e lo copiava, poi aveva un piccolo pezzo e gettava il dischetto, dovevi mettere l'altro dischetto e lo copiava. E quindi copiare un file voleva dire anche 6-7 volte fare lo swapping, cioè il disco entrava e usciva. Quindi tra le due cose non si sapeva qual era la morte migliore. Questo per fare il ragionamento che, tornando alla famosa discorso, per i 4.200 euro di allora avevamo questo sistema. Allo stesso tempo è stato il più grande investimento che io abbia mai fatto in vita mia, cioè l'investimento più logico che io abbia mai fatto, non soltanto perché ho avuto il diploma di STEM che ho preso peraltro, ma per le ovvie ragioni che questo, diciamo, mondo. Una cosa è conoscerlo fin dall'inizio e dall'interno, e un'altra cosa è ovviamente un altro. E poi per questo, per una certa lunga fase, come dire, io sono stato una specie di pioniere, ma per una fase abbastanza lunga, 5 anni. Perché sono stato un pioniere? Semplice. Perché ero uno dei primissimi che adoperava con una logica di architetto questi nuovi sistemi operativi e questi nuovi computer, in cui tutto l'attentamento mio non era quello di insegnare i ragazzi a programmare, se veniva fatto nei corsi ufficiali, ma in qualche maniera utilizzarli nella normale didattica. E questa apre tutta una lunga storia di cui adesso non parliamo. Allora, questa era la cosa. Quindi, questa porta alla famosissima legge di Murphy, che è la legge che dice che ogni tot tempo, ogni 15 mesi, i computer raddoppiano la loro potenza, raddoppiano mi pare, comunque, aumentano molto la loro potenza più o meno a parità di costo. Quindi in realtà se noi paragoniamo i costi, che anche oggi sono scesi molto, oggi possiamo comprare dei computer molto potenti già per 500 euro. Vedo che ci sono persone che adesso comprano addirittura quelli ancora più piccoli, che cominciano ad essere diffusi, soprattutto per chi si muove parecchio, che sono computer di incomparabile maggiore potenza rispetto a questi che noi avevamo nell'84, 25 anni fa, no? Molto, incredibilmente di più. Però valgono queste regole che vi ho detto. Allora, in due parole, andiamo in conclusione di questa lezione. Che cosa succede? Succede che prima si crea un computer basato su tutta questa tecnologia delle finestre, del mouse, eccetera, che si chiama LISA. Questo computer è commercializzato per $10,000, è inteso come se fosse la Spider dei computer, no? È quello più gagliardo, che si presenta a tutta una velocità nuova, un mondo operativo nuovo, è anche quindi un grande costo, che in realtà rimane, non riesce a decollare veramente questa cosa. Sì, la prende, la fanno, chi ce l'ha un bel pezzo di modernariato, però alla fine dei conti non ha avuto un impatto diciamo, di massa, invece si crea una squadra di persone, cioè Jobs crea una squadra di persone molto diversificata, perché vanno dai graphic designer ai programmatori a chi si occupa di varie questioni, e un altro sottogenio che è lui, Bill Atkinson, questo che tiene il computer, che realizzano di nuovo congiuntamente software e hardware di questo nuovo computer grafico, che è, diciamo, il computer di cui vi dicevo, che è arrivato nel mercato nel febbraio dell'84, non so questa varia memorabilia che cosa siano, e quindi arriva nel febbraio dell'84 e poi, diciamo, segue una sua evoluzione, che io potrei fare verso perfetto, perché avendo, diciamo, avuto da allora, so bene di cosa, cioè ogni punto, quali sono state le cose, quando finalmente, dopo circa 6 mesi, è arrivato sto secondo disk drive. Il secondo disk drive è stata una rivoluzione epocale, perché il fatto di poter attaccare all'esterno un altro di questi affari, capito, come scatoletta esterna, che costava forse $600, per dirti, però era molto importante, perché evitavi, capito, potevi copiarli direttamente il drive, perché c'è stato il suo, per dire, e altre cose di questo genere. Addirittura in una parte potevi avere il sistema operativo del programma nell'altro file, una cosa stessa di evoluzione. E avanti, man mano di questo passo. Quindi nasce, in pratica, un mondo che è un mondo grafico, in cui lo schermo diventa un elemento decisivo dell'interfaccia, della cosa, dell'immaginario. Vedremo come queste cose hanno delle influenze molto forti di quanto possiamo immaginare, con una serie di cose, incluse parte della ricerca architettonica contemporanea, che ha a che vedere molto più di quanto si pensi con alcune di queste cose. Sono 5, direi basta, per oggi basta. Poi prendiamo gli altri argomenti, li prendiamo mercoledì, in cui finiamo questa parte e parliamo poi di tutta l'altra faccenda che è importante per voi.
Allora, io adesso me ne vado, anzi starò qua un po' perché mi voglio...